This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Italian, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Italien, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de italiano, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Testo A. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un'intervista con Rosanna Maggi, la presidente dell'associazione ambientalista Mare Vivo, la cui missione è proteggere il mare.
Buonasera, oggi parliamo con Rosanna Maggi, presidente e fondatrice di Mare Vivo. Allora, presidente, com'è cominciata la vostra avventura?
Io sono toscana e sono nipote di pescatori. Quando ero piccolissima prendevo i traghetti che andavano alle isole e vedevo un mare incredibile. Quando si usciva dal porto di Livorno c'erano i delfini che seguivano le navi. Ero talmente innamorata del mare che quando avevo 5 anni ho imparato a nuotare da sola. Ho cominciato Mare Vivo mettendo insieme un gruppo di persone amanti del mare. Abbiamo iniziato andando a pulire le spiagge. Siamo stati i primi in Europa. Poi le attività sono diventate tantissime, dall'educazione nelle scuole fino alle grandi campagne ambientali.
Come lavorate?
La nostra strategia è individuare i problemi con l'aiuto del nostro comitato scientifico. Una volta individuato il problema, facciamo una lobby parlamentare e organizziamo campagne di sensibilizzazione perché venga creata una legge in proposito. E quando questa legge passa, controlliamo che venga messa in pratica. Lo spirito della nostra associazione è positivo. Noi non vogliamo tanto denunciare i problemi, quanto fare delle proposte per risolverli.
Quali sono i peggiori tipi di inquinamento?
Quelli che non si vedono, come l'inquinamento da microfibre, quelle contenute nei tessuti sintetici. Le lavatrici ne emettono milioni che finiscono nei fiumi e poi nel mare ed entrano nella catena alimentare. Inoltre, sulle spiagge italiane ci sarebbero fino a 2.000 tonnellate di microplastiche. Si tratta di particelle molto piccole, quasi identiche alla sabbia. E poi pensate che l'85% della plastica è sott'acqua e non la vediamo, e quella non si distruggerà più.
In che condizioni sono le spiagge in Italia?
I posti dove i fiumi entrano in mare sono quelli più inquinati, perché i fiumi trasportano i rifiuti che raccolgono nel loro cammino. Bisognerebbe filtrare l'acqua dei fiumi per evitare che i rifiuti finiscano in mare.
Può parlarci delle vostre campagne più recenti?
Al momento stiamo facendo una campagna bellissima, Replant, che ha lo scopo di ripiantare le foreste del mare che producono più del 50% dell'ossigeno che respiriamo. E poi recentemente abbiamo consegnato al governo una lettera che richiede l'istituzione di un Ministero del Mare. È firmata da pescatori, subacquei, velisti, ricercatori, insomma, tutti quelli che si occupano del mare.
Lei ha fiducia nel futuro?
La ragione mi rende molto pessimista. La voglia di reagire invece mi dà la spinta per continuare a lavorare.
Bene, presidente, la ringrazio davvero tanto.
Grazie anche a voi.
Ora avete 2 minuti. Prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buonasera, oggi parliamo con Rosanna Maggi, presidente e fondatrice di Mare Vivo. Allora, presidente, com'è cominciata la vostra avventura?
Io sono toscana e sono nipote di pescatori. Quando ero piccolissima prendevo i traghetti che andavano alle isole e vedevo un mare incredibile. Quando si usciva dal porto di Livorno c'erano i delfini che seguivano le navi. Ero talmente innamorata del mare che quando avevo 5 anni ho imparato a nuotare da sola. Ho cominciato Mare Vivo mettendo insieme un gruppo di persone amanti del mare. Abbiamo iniziato andando a pulire le spiagge, siamo stati i primi in Europa. Poi le attività sono diventate tantissime, dall'educazione nelle scuole fino alle grandi campagne ambientali.
Come lavorate?
La nostra strategia è individuare i problemi con l'aiuto del nostro comitato scientifico. Una volta individuato il problema, facciamo una lobby parlamentare e organizziamo campagne di sensibilizzazione perché venga creata una legge in proposito. E quando questa legge passa, controlliamo che venga messa in pratica. Lo spirito della nostra associazione è positivo. Noi non vogliamo tanto denunciare i problemi quanto fare delle proposte per risolverli.
Quali sono i peggiori tipi di inquinamento?
Quelli che non si vedono, come l'inquinamento da microfibre, quelle contenute nei tessuti sintetici. Le lavatrici ne emettono milioni che finiscono nei fiumi e poi nel mare ed entrano nella catena alimentare. Inoltre, sulle spiagge italiane ci sarebbero fino a 2.000 tonnellate di microplastiche. Si tratta di particelle molto piccole, quasi identiche alla sabbia. E poi pensate che l'85% della plastica è sott'acqua e non la vediamo, e quella non si distruggerà più.
In che condizioni sono le spiagge in Italia?
I posti dove i fiumi entrano in mare sono quelli più inquinati, perché i fiumi trasportano i rifiuti che raccolgono nel loro cammino. Bisognerebbe filtrare l'acqua dei fiumi per evitare che i rifiuti finiscano in mare.
Può parlarci delle vostre campagne più recenti?
Al momento stiamo facendo una campagna bellissima, Replant, che ha lo scopo di ripiantare le foreste del mare che producono più del 50% dell'ossigeno che respiriamo. E poi recentemente abbiamo consegnato al governo una lettera che richiede l'istituzione di un Ministero del Mare. È firmata da pescatori, subacquei, velisti, ricercatori, insomma, tutti quelli che si occupano del mare.
Lei ha fiducia nel futuro?
La ragione mi rende molto pessimista. La voglia di reagire invece mi dà la spinta per continuare a lavorare.
Bene, presidente, la ringrazio davvero tanto.
Grazie anche a voi.
Ora avete 2 minuti e 30 secondi per finire di rispondere alle domande.
Testo B. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un podcast in cui due giovani allievi della scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano parlano della loro esperienza.
Buongiorno, volete presentarvi?
Io sono Francesca, ho 17 anni e vengo da Lugano. Sono alla Scala da 5 anni. Sono andata via di casa a 12 anni. Inizialmente è stato un po' difficile staccarsi dalla famiglia. Loro non volevano che io partissi, ma poi hanno capito che sarei stata felice.
Io sono Lorenzo, ho 17 anni e vengo da Pisa. Sono all'Accademia da 6 anni. Sono entrato quando avevo 11 anni ed ero abbastanza piccolo. Tutto sommato non sapevo a che cosa stavo andando incontro, perché è molto difficile stare lontani da casa, in una città che non avevi mai visto prima.
Com'è la vostra giornata tipo?
Inizia alle 9. Quando prepariamo gli spettacoli facciamo le prove, se no facciamo lezioni di repertorio. Si finisce alle 3:30, si va a scuola alle 4 e si esce alle 8 di sera. Si va a casa, si mangia e si fanno i compiti per il giorno dopo. Dopodiché si va a letto.
Per affrontare tutto questo serve tanta determinazione e la convinzione che è proprio questo quello che vogliamo fare.
Avete mai un po' di tempo per rilassarvi?
Io sono una persona piuttosto timida, però quando posso vedo i miei amici. Cerco di staccare dal mondo della danza.
Io sono un ragazzo molto semplice, solare. Mi piace vivere la vita, però non amo molto la vita notturna.
Avete degli amici qui alla Scala?
Qui alla Scala ho fatto delle grandi amicizie. Non con tutti, chiaramente. Magari c'è una sana competizione, però nel mio corso siamo abbastanza uniti.
In Accademia mi trovo bene un po' con tutti, anche se non posso negare che c'è competizione tra di noi. Ci sono persone a cui sono molto legato e che tengono molto a me. Persone che mi aiutano quando possono.
Che cosa rappresenta per voi la danza?
La danza è come un organo essenziale del mio corpo, senza il quale non potrei vivere. È veramente qualcosa di necessario e sostanziale. Mi dà tantissime emozioni, mi dà forza, leggerezza, mi fa sentire libero.
Senza la danza per me non c'è vita. Mi ha sempre affascinato questo mondo così etereo, però anche pieno di energia. Amo questa ricerca di un qualcosa che non potrai mai raggiungere, perché la perfezione non esiste. Richiede tanta fermezza e lucidità, e soprattutto tanta voglia di fare.
Noi non viviamo come gli altri adolescenti, però sono contento di sapere cosa farò nella vita. Per me avere già questa consapevolezza a 17 anni è una cosa bellissima.
Come vi sentite prima degli spettacoli?
Io ho bisogno di stare da solo, pensare a me stesso.
Io eseguo sempre la stessa serie di esercizi per riscaldarmi.
E cosa provate quando siete sul palco della Scala?
Quando sono sul palco mi godo il momento e non penso a nient'altro. Vorrei che si notasse che sono libero e leggero, perché è ciò che sento. Il palco è il luogo dove sto bene, anche quando sono dietro le quinte. La Scala la sento come casa mia. Qui ritrovo veramente molte cose di me.
Quando arriva il momento di entrare? Beh, entrare sul palco in questo teatro è bellissimo. Qui hanno ballato e ballano grandissimi ballerini di tutto il mondo. È molto emozionante.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buongiorno, volete presentarvi?
Io sono Francesca, ho 17 anni e vengo da Lugano. Sono alla Scala da 5 anni. Sono andata via di casa a 12 anni. Inizialmente è stato un po' difficile staccarsi dalla famiglia. Loro non volevano che io partissi, ma poi hanno capito che sarei stata felice.
Io sono Lorenzo, ho 17 anni e vengo da Pisa. Sono all'Accademia da 6 anni. Sono entrato quando avevo 11 anni ed ero abbastanza piccolo. Tutto sommato non sapevo a che cosa stavo andando incontro, perché è molto difficile stare lontani da casa, in una città che non avevi mai visto prima.
Com'è la vostra giornata tipo?
Inizia alle 9. Quando prepariamo gli spettacoli facciamo le prove, se no facciamo lezioni di repertorio. Si finisce alle 3:30, si va a scuola alle 4 e si esce alle 8 di sera. Si va a casa, si mangia e si fanno i compiti per il giorno dopo. Dopodiché si va a letto.
Per affrontare tutto questo serve tanta determinazione e la convinzione che è proprio questo quello che vogliamo fare.
Avete mai un po' di tempo per rilassarvi?
Io sono una persona piuttosto timida, però quando posso vedo i miei amici. Cerco di staccare dal mondo della danza.
Io sono un ragazzo molto semplice, solare. Mi piace vivere la vita, però non amo molto la vita notturna.
Avete degli amici qui alla Scala?
Qui alla Scala ho fatto delle grandi amicizie. Non con tutti, chiaramente. Magari c'è una sana competizione, però nel mio corso siamo abbastanza uniti.
In Accademia mi trovo bene un po' con tutti, anche se non posso negare che c'è competizione tra di noi. Ci sono persone a cui sono molto legato e che tengono molto a me. Persone che mi aiutano quando possono.
Che cosa rappresenta per voi la danza?
La danza è come un organo essenziale del mio corpo, senza il quale non potrei vivere. È veramente qualcosa di necessario e sostanziale. Mi dà tantissime emozioni, mi dà forza, leggerezza, mi fa sentire libero.
Senza la danza per me non c'è vita. Mi ha sempre affascinato questo mondo così etereo, però anche pieno di energia. Amo questa ricerca di un qualcosa che non potrai mai raggiungere, perché la perfezione non esiste. Richiede tanta fermezza e lucidità, e soprattutto tanta voglia di fare.
Noi non viviamo come gli altri adolescenti, però sono contento di sapere cosa farò nella vita. Per me avere già questa consapevolezza a 17 anni è una cosa bellissima.
Come vi sentite prima degli spettacoli?
Io ho bisogno di stare da solo, pensare a me stesso.
Io eseguo sempre la stessa serie di esercizi per riscaldarmi.
E cosa provate quando siete sul palco della Scala?
Quando sono sul palco, mi godo il momento e non penso a nient'altro. Vorrei che si notasse che sono libero e leggero, perché è ciò che sento. Il palco è il luogo dove sto bene, anche quando sono dietro le quinte. La Scala la sento come casa mia. Qui ritrovo veramente molte cose di me.
Quando arriva il momento di entrare? Beh, entrare sul palco in questo teatro è bellissimo. Qui hanno ballato e ballano grandissimi ballerini di tutto il mondo. È molto emozionante.
Ora avete 2 minuti e 30 secondi per finire di rispondere alle domande.
Testo C. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un documentario in cui si racconta la storia del presepe napoletano e vengono intervistati due artigiani del presepe.
Il primo presepe napoletano risale alla seconda metà del 400 ed è composto da figure ad altezza naturale intagliate nel legno. Per molti anni i presepi napoletani vengono installati solo nelle chiese, ma nel 600 cominciano ad essere installati nei palazzi dei nobili. Per questo motivo le figurine dei pastori diventano più piccole e i presepi diventano smontabili e trasportabili. Il periodo di massima gloria è nel 700. Durante il regno di Re Carlo di Borbone che ha una vera passione per l'artigianato, il presepe napoletano diventa un culto popolare. Da quel momento in poi, tutti iniziano ad avere un presepe in casa. Non solo i nobili, ma anche i cittadini più umili. Gli elementi che rendono unico il presepe napoletano sono senza dubbio i pastori con i greggi di pecore. Ma ci sono anche gli angeli, i nobili e i popolani, gli zampognari e i re magi. Inoltre, al giorno d'oggi il presepe napoletano include personaggi non solo tradizionali, ma anche contemporanei, come per esempio politici e calciatori. Il luogo simbolo dell'arte presepiale di Napoli è via San Gregorio Armeno, la via degli artigiani dei presepi, a Spaccanapoli. In questo vicolo si trovano una serie di botteghe, aperte tutto l'anno, dove si possono comprare sia le figurine che gli interi presepi. È interessante vedere come le figure vengono realizzate seguendo una tradizione tramandata di padre in figlio. Diamo un'occhiata al laboratorio di una bottega artigianale. Entriamo e parliamo con due artigiani, Marco e Tiziana. Marco, chi ti ha insegnato questo mestiere?
L'ho imparato qui in bottega. Da bambino uscivo da scuola e venivo qui e facevo i compiti. E poi mi mettevo a guardare papà, una cosa normale, no? E lui mi ha trasmesso la sua passione. Tra l'altro, da bambino io ero molto timido. Poi, stando a contatto con il pubblico, parlando con i clienti, sono cambiato grazie all'amore per quest'arte e grazie al contatto con le persone.
Tiziana, quanto tempo ci vuole per fare un presepe?
In genere richiede circa 6 mesi di lavoro e ci lavora un gruppo di persone. Io, per esempio, mi sono specializzata nel modellare le facce, poi Marco mette gli occhi, poi ci sono gli altri che cuciono i vestiti.
E quali sono le fasi della lavorazione?
Allora, io sto modellando questa testa di donna nell'argilla, curando tutti i dettagli, anche le rughe. Dopo viene la cottura, l'argilla diventa terracotta, quindi acquista un aspetto rossastro e diventa solida. A questo punto si applicano gli occhi di vetro, che sono delle piccole sfere di cristallo tagliate e decorate a mano. Dopodiché le figurine vengono dipinte a olio. Per finire viene la vestitura. Per ogni personaggio scegliamo un tipo diverso di stoffa. Ad esempio, su queste donnine useremo la seta e per i pastori useremo il lino. Come puoi notare, i vestiti non sono incollati, sono tutti quanti cuciti e fatti a mano.
E un presepe come questo quanto costa?
Di solito intorno ai 15.000 euro, che sono anche un po' pochi. Immagina che sono 6 mesi di lavoro per una squadra di almeno 3 persone.
I clienti arrivano da tutto il mondo.
Sì, perché ormai via San Gregorio Armeno è diventata un marchio a livello mondiale. Questo presepe, per esempio, quando sarà finito andrà in Messico.
Un'ultima domanda. Quali sono i segreti di un artigiano napoletano del presepe?
Questa è una domanda veramente difficile. Il segreto è la passione. È un lavoro che se non lo fai con passione non ti porta nessun risultato, non cresce.
Passione, artigianalità e tradizione. Questi sono i nostri segreti.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Il primo presepe napoletano risale alla seconda metà del 400 ed è composto da figure ad altezza naturale intagliate nel legno. Per molti anni i presepi napoletani vengono installati solo nelle chiese, ma nel 600 cominciano ad essere installati nei palazzi dei nobili. Per questo motivo le figurine dei pastori diventano più piccole e i presepi diventano smontabili e trasportabili. Il periodo di massima gloria è nel 700. Durante il regno di Re Carlo di Borbone, che ha una vera passione per l'artigianato, il presepe napoletano diventa un culto popolare. Da quel momento in poi, tutti iniziano ad avere un presepe in casa. Non solo i nobili, ma anche i cittadini più umili. Gli elementi che rendono unico il presepe napoletano sono senza dubbio i pastori con i greggi di pecore. Ma ci sono anche gli angeli, i nobili e i popolani, gli zampognari e i re magi. Inoltre, al giorno d'oggi il presepe napoletano include personaggi non solo tradizionali, ma anche contemporanei, come per esempio politici e calciatori. Il luogo simbolo dell'arte presepiale di Napoli è via San Gregorio Armeno, la via degli artigiani dei presepi, a Spaccanapoli. In questo vicolo si trovano una serie di botteghe, aperte tutto l'anno, dove si possono comprare sia le figurine che gli interi presepi. È interessante vedere come le figure vengono realizzate seguendo una tradizione tramandata di padre in figlio. Diamo un'occhiata al laboratorio di una bottega artigianale. Entriamo e parliamo con due artigiani, Marco e Tiziana. Marco, chi ti ha insegnato questo mestiere?
L'ho imparato qui in bottega. Da bambino uscivo da scuola e venivo qui e facevo i compiti. E poi mi mettevo a guardare papà, una cosa normale, no? E lui mi ha trasmesso la sua passione. Tra l'altro, da bambino io ero molto timido. Poi, stando a contatto con il pubblico, parlando con i clienti, sono cambiato grazie all'amore per quest'arte e grazie al contatto con le persone.
Tiziana, quanto tempo ci vuole per fare un presepe?
In genere richiede circa 6 mesi di lavoro e ci lavora un gruppo di persone. Io, per esempio, mi sono specializzata nel modellare le facce, poi Marco mette gli occhi, poi ci sono gli altri che cuciono i vestiti.
E quali sono le fasi della lavorazione?
Allora, io sto modellando questa testa di donna nell'argilla, curando tutti i dettagli, anche le rughe. Dopo viene la cottura, l'argilla diventa terracotta, quindi acquista un aspetto rossastro e diventa solida. A questo punto si applicano gli occhi di vetro, che sono delle piccole sfere di cristallo tagliate e decorate a mano. Dopodiché le figurine vengono dipinte a olio. Per finire viene la vestitura. Per ogni personaggio scegliamo un tipo diverso di stoffa. Ad esempio, su queste donnine useremo la seta e per i pastori useremo il lino. Come puoi notare, i vestiti non sono incollati, sono tutti quanti cuciti e fatti a mano.
E un presepe come questo quanto costa?
Di solito intorno ai 15.000 euro, che sono anche un po' pochi. Immagina che sono 6 mesi di lavoro per una squadra di almeno 3 persone.
I clienti arrivano da tutto il mondo.
Sì, perché ormai via San Gregorio Armeno è diventata un marchio a livello mondiale. Questo presepe, per esempio, quando sarà finito andrà in Messico.
Un'ultima domanda. Quali sono i segreti di un artigiano napoletano del presepe?
Questa è una domanda veramente difficile. Il segreto è la passione. È un lavoro che se non lo fai con passione non ti porta nessun risultato, non cresce.
Passione, artigianalità e tradizione. Questi sono i nostri segreti.
Ora avete il resto del tempo per finire di rispondere alle domande.